siamo noi e questa è la Terra Blu, un'ora di salute mentale, un programma di approfondimento se sapessimo cos'è la profondità. Buongiorno Sara.
Buongiorno Massimo, cominciamo subito dando i nostri recapiti
oggi. Sì, facciamolo, mettiamoci in rete se sapessimo anche questo, cosa vuol dire?
Esatto, se ci volete chiamare, microfono aperto 02 33 001 001, oppure la nostra mail terra@radiopopolare.it.
Per contatti meno immediati ma più a lunga scadenza, due possibilità: www.forumsalutementale.it, col quale siamo gemellati, il luogo in Italia in cui precipitano tutte le questioni importanti e profonde sulla salute mentale, poi la pagina Facebook. Non ci siamo fatti mancare nulla.
Niente, sempre su Facebook la Terra è Blu, anche lì.
E oggi cominciamo parlando di una questione molto dolorosa che interroga un po' le coscienze di tutti, che interroga la qualità dell'assistenza in questo nostro sciagurato paese, quando a qualcuno di noi o qualche nostro congiunto capita di avere una questione di salute mentale. E proviamo a farci raccontare una vicenda bruttissima, terribile, che è successa qualche settimana fa a Siracusa, con un esito drammatico, ed è successo, era il 25 di gennaio, una persona molto giovane, un cittadino italiano, Stefano, è morto legato con un cavo elettrico in una comunità terapeutica del Siracusano, una storia lunga che rispettosamente chiediamo di farci raccontare alla sorella di Stefano, Rossana La Monaca. Rossana, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno signora.
Buongiorno Rossana.
Senta, ci racconta con le parole che ritiene più adeguate che cos'è successo a suo fratello Stefano e come siamo arrivati a questa cosa che insomma colpisce a priori.
Sì. Io sono la sorella di Stefano Biondo, mio fratello ha un altro cognome perché il padre è diverso. Mio fratello entra in TSO, nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa nell'agosto del 2008, dopo uno dei tanti fallimenti nei vari istituti psichiatrici della città e della provincia di Siracusa. E rimane fino al 24 gennaio del 2011, più di 2 anni e mezzo.
Cioè, due anni e mezzo, è ricoverato nel reparto...
in una corsia di ospedale.
Che in teoria dovrebbe essere un po' per le emergenze,
per le urgenze.
Per quando proprio non si sa come tamponare una situazione.
E sì, perché infatti, suo fratello? Lì vengono stabilizzati i pazienti e poi vengono collocati nelle varie strutture sanitarie psichiatriche della città e della provincia. Soltanto che per mio fratello questo non è successo per 2 anni e mezzo e non sarebbe mai successo se non mi fossi rivolto al giudice tutelare e con un provvedimento del dicembre del 2010 viene intimato ai dirigenti dell'ASPE, al sindaco di Siracusa, di provvedere entro il termine di 30 giorni a una collocazione idonea per mio fratello.
Signora, scusi l'interruzione.
Sì.
Grosso, di cosa soffriva suo fratello e perché era così difficile dopo più di 2 anni di ricovero in ospedale trovargli una situazione, un luogo in cui stare più adeguato all'ospedale, che appunto, lo ripetiamo, è più fatto per le situazioni d'urgenza?
Certo, mio fratello aveva un ritardo mentale associato all'autismo. Non era, a mio parere, che non sono un medico, un caso così grave, soltanto che purtroppo le strutture qui a Siracusa non sono idonee a contenere un paziente, o perlomeno bastava soltanto capirlo, perché Stefano si faceva capire prima di farsi venire una crisi, siccome non c'era il personale adeguato per perderci quei 5 minuti per saperlo contenere in quel momento lì e fargli passare la crisi o farlo perché poi, come succedeva con noi in famiglia, Stefano anziché avere una crisi e rompere una sedia, un tavolo, perché poi queste erano le crisi, non si avventava con alle persone, e piangeva, con noi piangeva, aveva uno sfogo di pianto e finiva tutto lì. purtroppo nelle strutture qui da noi vogliono persone ferme che con i psicofarmaci si fermano, stanno lì seduti a sbavare in un angolo, ecco, e questo è il problema, non vogliono perderci tempo con i pazienti.
Ma ecco, cosa succedeva quando suo fratello Stefano aveva quelle che chiamiamo crisi? Diventava un po', si arrabbiava, rompeva qualcosa?
Sì. Era questa la crisi di Stefano, urlava e dava un pugno su una porta oppure prendeva una sedia e la tirava in aria, erano queste le crisi di Stefano.
Signore, quindi voi per 2 anni e mezzo di fatto non avete ricevuto assistenza dal territorio, non avete trovato una comunità dove Stefano potesse curarsi, essere accolto?
Loro ribadiscono che l'assistenza gliel'hanno data in quanto era in ospedale. Però è chiaro che non era una collocazione idonea, io mi sono battuta e mi sono rivolta a chiunque per cercargli, per dargli questo diritto che era di stare in una comunità terapeutica e riabilitativa, che non è sicuramente una corsia d'ospedale dove si vedono situazioni, e ho vissuto io assieme a Stefano situazioni gravissime di persone agitatissime giornalmente.
Certo. Anche perché, considerazione banale, chiunque di noi 2 anni e mezzo in un reparto di diagnosi e cura
l'abbiamo
in ospedale
detto tante volte,
diventa, cioè, ne esce male qui,
sana, certo.
E poi quindi il giudice titolare, il tribunale di Siracusa, ingiunge all'azienda sanitaria di trovare una soluzione alternativa, una comunità terapeutica per suo fratello.
Per mio fratello. E il 24 gennaio del 2011, dopo 15 giorni che portiamo Stefano a visita in questa comunità alloggio, e a Stefano piaceva tantissimo, l'abbiamo inserito il 24, ed il 25 alle 18 mio fratello muore all'interno di quella comunità.
Lei racconta che avete ricevuto una telefonata da una operatrice della comunità che vi avvertiva, sì, che Stefano aveva avuto una crisi.
Sì. Noi riceviamo questa telefonata dall'operatrice perché avevamo supplicato che in qualsiasi momento all'accenno di una crisi ci chiamasse, dato che loro ancora erano nuovi su questa cosa di Stefano.
Signora, un passo indietro, ma Stefano dopo tanto tempo in ospedale era contento di andare in comunità, aveva accettato volentieri?
Stefano chiedeva sempre di andare in una casa famiglia, lui le chiamava case famiglia perché gli piaceva il suono della parola.
Signora, che cosa è successo poi? Ci fa fatica a chiederglielo e immaginiamo che sia ancora più faticoso raccontarlo.
Sì, alle 17:39 mio marito riceve una telefonata nel suo cellulare dove gli viene detto che stanno riportando Stefano in ospedale in TSO perché ha avuto una grave crisi. Allora lui me lo comunica l'operatrice gli dice che stava venendo l'ambulanza a riprenderselo. Richiamiamo dopo 5 minuti e appena lui me lo comunica l'operatrice gli diciamo: ma dov'è Stefano in questo momento? Dobbiamo venire in ospedale o dobbiamo venire alla comunità? No, venite qui perché lo stiamo tenendo perché non è agitato. E allora ci mettiamo in macchina, noi distiamo un quarto d'ora di strada perché era a Villaggio Miano, noi siamo a Siracusa città, e ci mettiamo subito in macchina, alle 18 circa siamo già lì. Noi appena entriamo in questa comunità, l'operatrice che ci aveva telefonato con Bianca in viso mi dice: sta male. Entro nella stanza dove c'era Stefano e vedo mio fratello buttato a terra, legato di fianco, legato con un cavo elettrico, e subito
con un cavo elettrico,
chiedo all'infermiere che c'era accanto: ma che è successo, che cosa c'ha? Dice: no, state tranquilli, dice, gli mette una mano nel petto, vedete, dice, è caldo. Io ho fatto un corso di primo soccorso e questa cosa che lui mi dice è caldo non significa assolutamente niente che un corpo sia ancora caldo. Allora mi sono subito inginocchiata e sono andata a sentirgli il polso. Il polso non l'ho sentito, era assente, gliel'ho detto subito, ma che se, perché poi lo conosco tra l'altro questo infermiere, perché 2 anni e mezzo era quello là mandato dall'ospedale in supporto alla struttura per l'ambientamento di Stefano.
Cioè per nell'inserimento di
sì.
suo fratello in questa struttura era stato previsto che uno degli infermieri del reparto passasse alcune
sì.
ore per fare da mediatore.
Infatti.
Assistente.
Sì.
E quindi lei lo conosceva?
Certo, lo conoscevo da parecchio tempo. Gli dico, ma cosa stai dicendo? Non c'è il polso. Dice, sì, ma io ho sentito il polso carotideo. E subito vado a sentire il polso carotideo e non l'ho sentito. Allora comincio ad agitarmi. Ma che stai dicendo? Qua non c'è il polso carotideo. Mio fratello non respira. Allora subito c'era mio marito con me. Gli ho detto, sleghiamolo. L'abbiamo slegato, l'abbiamo messo supino. Gli abbiamo strappato il maglione, ho affrontato.
Avete cercato di soccorrerlo?
Sì, abbiamo fatto quello che avrebbe dovuto fare l'infermiere. Che gli era accanto, che non ha fatto assolutamente niente. Non so per quanto tempo mio fratello fosse già in quella situazione, perché quando io ho attentato la respirazione bocca a bocca, io già ho sentito che non c'era nessuna risposta. All'inizio pensavo che avesse un malore, ma poi mi sono resa conto che mio fratello già non c'era quando ho fatto la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco. A quel punto lui, dopo che io mi stavo attivando, si è fatto dare perché nella stanza c'era un'ulteriore infermiera che era quella della struttura e altri 3 operatori, tutti lì a guardare che mio fratello moriva. E nessuno si muoveva. Allora, e non facevano altro che ripetermi, perché sta facendo così, si calmi. Si calmi perché peggiora le situazioni. Cioè, non avevano capito niente. Una comunità, 2 infermieri, nessuno aveva capito che avevano un morto davanti. Tutti aspettavano che passasse il malore momentaneo, o perlomeno. Questo è quello che ho avuto io come impressione. E lì lui poi, in quel momento soltanto, si è fatto dare il misura pressione per poi dire che effettivamente non c'era la pressione. Allora io lì gli ho detto, io ti mando in galera. E lui mi ha detto, perché stai facendo così? Ho chiamato il 118, ha chiamato il 118 per malore, non per codice rosso, arresto cardiaco, ed è venuto un'ambulanza con 2 semplici operatori, con un ambu, e si sono messi a fare lì il massaggio cardiaco. Io gli gridavo, ci vuole il defibrillatore, ci vuole l'adrenalina, e mi dicevano, signora stia zitta, però hanno fatto la telefonata, loro già erano arrivati con un quarto d'ora. Dalla chiamata hanno chiamato, e l'altra ambulanza è arrivata dopo un quarto d'ora, dopo mezz'ora, quella col defibrillatore,
l'ambulanza più attrezzata,
e col medico a bordo, dopo mezz'ora. E lì naturalmente io ormai ero disperata, gli ho gridato, vedete che dopo mezz'ora i morti non si risuscitano.
Signora, che dire, noi la ringraziamo di averci raccontato questa cosa. Abbiamo visto che poi la Regione Sicilia ha aperto un'inchiesta, che anche il senatore Marino, che presiede la commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, ha preso posizione, ha chiesto che vengano inviati gli atti. Ne abbiamo parlato con il senatore Marino e sarà con noi al telefono settimana prossima per dirci la posizione della commissione d'inchiesta su questa vicenda, che interroga molto, interroga uno per come è finita questa drammaticità, interroga anche l'altro pezzo,
certo.
2 anni e mezzo in un ospedale, nel servizio psichiatrico di un ospedale, perché non si trova un posto dove stare per una persona che ha i suoi problemi, ma è pieno di persone che hanno i propri problemi.
Certo, perché poi Stefano alla fine era un bambino buonissimo, aveva soltanto queste crisi. In questi 2 anni e mezzo io mi sono rivolta a chiunque, c'è anche una denuncia della Procura della Repubblica, infatti la mia fiducia su questa indagine, io adesso sono contenta perché se ne sono affiancate delle altre, però questo fatto era già stato denunciato, era stato denunciato ai giornali, era stato denunciato alla Procura della Repubblica, e non è venuto fuori niente in questi 2 anni e mezzo, e la morte di mio fratello adesso forse farà muovere qualche cosa, però già tanti dicono bisogna aspettare l'esito dell'esame tossicologico dell'autopsia, perché passeranno dei mesi. L'unica cosa che io posso dire per mio fratello è che mi batterò in questi mesi, perché non sarà un periodo per far calmare le acque, perché assolutamente non farò in modo che questo non succeda, che questi 2 mesi gli servano a queste persone per far calmare le acque. Soltanto questo, perché poi quando arriva l'esito dell'autopsia ci sarà la verità per quanto riguarda la morte di Stefano e l'episodio della morte, ma si deve venire a sapere quale indifferenza c'è stato verso un malato psichiatrico, e come c'è stata per mio fratello c'è per tanti altri pazienti, e questo non può succedere qua. Non può decidere un dirigente dell'ASP, no, Stefano Biondo nelle strutture di Siracusa non ci entra più.
Certo.
Signora, senta, ma in questo periodo che immaginiamo essere stato quello che è stato, chi è che ha sentito vicini in qualche modo?
Io ho sentito vicini i giornalisti che mi hanno chiamato locali più che altro, perché a livello nazionale voi vi state facendo sentire, Rai 3 ha fatto un paio di telegiornali che parlavano di mio fratello, però rispetto ad altre notizie non ha avuto l'audience forse che richiedeva. A livello nazionale non c'è stato riscontro, e poi ho la solidarietà dei miei amici in Facebook, che veramente sono tanti e che si stanno battendo anche loro per giustizia, e perché molti di loro si trovano in situazioni analoghe, c'è uno scontento generale sulla sanità.
Lei ci ha tenuto molto, signora, a raccontare su internet la vicenda di suo fratello, perché diventasse un caso pubblico.
Certo, se non passasse nell'indifferenza come è passata la sua sofferenza, perché la sua sofferenza è passata nell'indifferenza di tutti qui signori importanti a Siracusa, poi adesso magari c'è le condoglianze, le hanno fatte.
Certo, però nei 2 anni e mezzo, quando c'era bisogno.
Sì, quando ho avuto bisogno.
Certo. Rossana, noi la ringraziamo tantissimo.
Grazie
per questa sua testimonianza, continueremo a sentirci, a seguire il caso, che purtroppo non è l'unico, bisogna dire.
Purtroppo non è l'unico.
Senta, per chi fra gli ascoltatori di Popolare Network volesse saperne qualcosa di più, che indicazione possiamo dare via internet, signora
Rossana?
Io
sono su Facebook, Rossana La Monica, possono benissimo chiedermi l'amicizia, come hanno fatto tanti, e tanti hanno delle situazioni analoghe, sono disperati perché hanno i propri figli chiusi in delle strutture dove fanno credere che i genitori sono cattivi, che per tenerseli all'interno della struttura. C'è un caso veramente che mi strazia il cuore, di un padre che ha il ragazzo dentro una struttura, e al ragazzo hanno fatto il lavaggio del cervello dicendogli che deve stare lì dentro perché fuori sono cattivi, i genitori sono cattivi, e il padre è disperato perché lo vorrebbe riportare in famiglia, non può.
Allora, Rossana La Monica su Facebook, per raccontare la vicenda dolorosa di suo fratello Stefano. Grazie, signora Rossana, arrivederci.
Arrivederci.
E come se ne esce come brano da una situazione del genere?
Se
Sara?
Ne esce andando a Cuba per un piccolo momento e ascoltando Il Diablo di Alberto Cruz Torre. E questo era Pancho el Bravo, un brano del 1953, erano i primi anni 50 a Cuba, e noi adesso andiamo a Cuba perché...
In senso figurato.
In senso magari, diciamo, perché io, come dire, sto riuscendo nel mio intento di antropologizzare tutta Radio Popolare, e abbiamo qui ospite
Sara Zambotti
con noi.
Dice da anni di essere un antropologo, non si è mai visto un documento, però ci crediamo sulla
testimoni oggi, sì. Esatto. Abbiamo qui ospite in studio, ringraziamo di essere venuto a trovarci, Conny Russo, che è una dottoranda di antropologia all'Università Bicocca di Milano.
Dottoressa Russo, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, conferma che alla Bicocca vedete bazzicare la dottoressa Zambotti, che insegna qualcosa che afferisce all'antropologia?
Confermo.
Perfetto. Se fosse un inserimento lavorativo. Fatto per...
Almeno una conferma. E, abbiamo invitato la dottoressa Russo qui oggi perché è appena tornata da Cuba, dove fa la sua ricerca di campo, come si dice nel nostro gergo antropologico, dedicata proprio ai servizi di salute mentale.
La salute mentale a Cuba, e il sistema di salute mentale, che cosa meravigliosa, Facciamocela raccontare.
Infatti c'è una frase da cui mi piacerebbe partire da così nell'intervento dell'etimia dottoressa che molto mi colpì, e cioè che a Cuba ci si occupa più della salute che della malattia in campo, diciamo, di salute mentale. In sì. che senso questo?
Sì, nel senso che la presa in carico dei servizi è rivolta non al malato, cioè a una persona a cui è stata fatta una diagnosi con un disturbo determinato, ma al cittadino. Cioè l'idea proprio nella carta della strutturazione dei servizi, ma poi anche nella pratica, per quanto io ho potuto vedere lavorando in un centro di salute mentale di comunità a La Habana.
Quanto tempo ci è rimasto?
Io ho fatto 12 mesi di campo.
Ah!
Di cui
il campo vuol dire
sì,
no. di ricerca, nel senso, no,
immagino che non zappasse le mentali.
Sì, scusate l'antropologia,
ma se figuri, è un vezzo che dobbiamo sopportare tramite i zambotti.
E 9 mesi trascorsi appunto in osservazione in questo centro di salute mentale che si trova ubicato nella Habana Vieja, che è il centro storico della città della Habana.
Preso da un altro punto di vista per capire e immedesimarci e vedere le differenze, cosa succede a un cittadino cubano che ne so, comincia a essere un po' triste, un po', noi diremmo depresso, ma si può essere triste anche se c'è il socialismo, insomma. Che cosa può succedere?
No.
Che cosa può succedergli per capire un po' le differenze di quello che succede quando nostra zia è qua un po' depressa?
Allora, innanzitutto la strutturazione dei servizi in generale di salute, non soltanto per quanto riguarda la salute mentale, a Cuba sono tutti statali e tutti pubblici. Quindi un cittadino che abbia un problema di qualsivoglia tipo sicuramente non si rivolge a un privato, si rivolge al pubblico. Normalmente, diciamo, un leader classico è che, essendoci radicata molto sul territorio la figura del medico di famiglia, una persona che ha un problema di qualsivoglia tipo di tristezza, un conflitto familiare, una qualsivoglia cosa che possa afferire al campo psi, insomma, tra virgolette.
Tra virgolette, ma... è un'altra cosa antropologica, scusami. Antropologi mettono tutto tra virgolette.
Antropologo fa, non lo si vede il gesto, esatto, delle due mani, esatto, con l'indice. Fa il gesto, esatto, delle virgolette. L'antropologo parla sempre così.
E appunto rivolgersi al medico di famiglia raccontando, narrando la propria vicenda di sofferenza. Il medico di famiglia può decidere di risolvere, diciamo, il problema tutorando il problema con la sua semplicemente presenza o con l'ascolto, con la presenza in famiglia. A volte il medico va a vedere proprio che cosa sta succedendo nella casa di questa persona, perché magari c'è una situazione di conflitto, perché magari questa persona denuncia una particolare situazione di tristezza, oppure decidere che questa persona ha bisogno di una presa in carico più strutturata, e quindi consigliare a questa persona
più specialistica, si direbbe in Occidente,
e quindi consigliare a questa persona di rivolgersi al policlinico di zona per fare una visita con uno psichiatra o con uno psicologo di area. A seconda di questo colloquio, di questa intervista che la persona fa, questa persona può essere invitata a partecipare a, appunto, un iter terapeutico più complesso all'interno di un centro di salute mentale. Questo è l'iter tradizionale, però se un comune cittadino decide di rivolgersi direttamente a un centro di salute mentale, può. Che cosa succede nel centro di salute mentale? Noi abbiamo
che è quello dove lei è stata,
che è quello dove io sono stata sul campo
per i 12 mesi.
Molto sì. bene.
E succede che ci sono vari modelli, diciamo, possibili, però il modello principe di questi centri di salute mentale è l'Hospital de Dia, che tradotto in italiano sarebbe un po' il centro diurno, però non funziona assolutamente come i nostri centri diurni, nel senso che, mancando l'assistenza privata, mentre noi siamo abituati a pensare nel centro diurno a delle situazioni di problematicità alta, diciamo, dal punto di vista della salute mentale, a Cuba in un centro diurno c'è anche il paziente nevrotico. Quindi la persona triste, semplicemente, o la persona che sta vivendo un momento d'angoscia, la persona che sta affrontando un episodio, diciamo, di difficoltà in quel momento della sua vita, e che partecipa a un iter terapeutico che può durare dai 3 ai 5 mesi, che lo vede coinvolto dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio, che è completamente gratuito. L'unica cosa che cambia dal punto di vista è che, siccome il cittadino in quel momento si assenta con un certificato medico dal lavoro, viene retribuito col 70% del suo salario, non col 100% del suo salario, perché
è in malattia,
insomma, per quei mesi.
Cioè, come dire, un po'
questa paura, come può essere qua per una persona di dire, ecco, un momento di difficoltà, un po' c'è una, diciamo, una discriminazione sociale, per dirla con paroloni, come succede qui rispetto a
il timore di disagio, ho una questione di salute mentale.
In realtà potrei rispondere nì, nel senso che se c'è una situazione di disagio molto complessa che implica per esempio l'intervento di da noi si dice TSO, lì si chiama, ci sono le UIC, unità di intervento crisi, no? Sì, ovviamente c'è un po' questa sensazione di rivolgersi a un'unità di intervento crisi che possa creare un pregiudizio sociale. Però per esempio, invece, per quanto riguarda la fruizione dei centri di mentale di centri di salute mentale di comunità, che sono questi posti dove appunto uno di questi ho lavorato io, assolutamente no. Anzi, c'è proprio un discorso di promozione della salute, per cui si invitano i cittadini, nel caso abbiano anche semplicemente non una depressione, ma anche semplicemente un momento di difficoltà, a farsi aiutare. In questo senso si lavora sulla salute e non sulla malattia. Cioè l'idea è che lo Stato ragiona sui termini di dire: noi abbiamo una salute che è pubblica, che è statale, non possiamo permetterci di aspettare che una persona sia veramente male, perché ci costa molto di più mandare una persona in un centro di intervento di crisi che non semplicemente evitare che una persona arrivi ad avere una crisi.
Un giusto materialismo, come,
certo,
dire.
Come siamo messi invece, saltiamo da un pezzo all'altro, ma è nella nostra natura, come siamo messi con la questione dei farmaci? Perché qui la nostra zia italiana a volte non fa in tempo a dire: mi sento, forse sono un po' depressa, che già le viene somministrato qualcosa, perché la pressione dei farmaci c'è, insomma, di chi li produce. In Cuba?
La questione del farmaco Cuba è una situazione molto complessa, perché Cuba, essendo sotto embargo, non può, diciamo, acquistare neanche i brevetti di produzione dei farmaci, per cui per quanto riguarda la salute mentale loro hanno soltanto dei neurolettici di prima generazione. Tutto
cosa
il resto
vuol dire, scusate, per l'antropologo ignorante, il neurolettico di prima generazione?
Che sono farmaci che ormai hanno una certa anzianità, diciamo, e che hanno molte controindicazioni,
molti effetti secondari. Che possono un po' segnare in negativo la vita delle persone, come effetti secondari sul corpo, sul comportamento, quelli che ti lasciano un po' rinciulito, anche un po' troppo, insomma.
Esatto, quindi diciamo che c'è un'idea appunto di non promuovere assolutamente l'abuso del farmaco. Anche il farmaco è distribuito statalmente a dei costi, ma proprio minimi, diciamo, di acquisto, e l'idea di appunto di non promuovere l'abuso del farmaco rispetto a invece un iter di tipo psicoterapeutico. Diciamo che la parte principale del lavoro è proprio la psicoterapia. Infatti una cosa che secondo me colpisce anche proprio dal punto di vista della strutturazione dei servizi è che il manuale di psichiatria cubano dica: la psicoterapia è il trattamento principe nel campo psichiatrico, che è una cosa che, insomma, anche per noi basagliani, diciamo, è un'affermazione abbastanza forte,
molto precisa, insomma.
Esatto, e quindi l'idea è che comunque l'affrontare un trattamento psicoterapeutico possa richiedere in certi momenti l'affiancamento di alcuni farmaci per banalmente, insomma, concedere un accesso un po' più rilassato alle persone. Però assolutamente il farmaco non è considerato una terapia. Cioè, ecco, il farmaco non si usa per curare, il farmaco si usa per trattare il sintomo, ma non c'è l'idea, diciamo, che è stata un po' portata in Occidente dallo sviluppo delle big pharma, del farmaco bersaglio che va a colpire la malattia e che quindi ci toglie il disturbo, ci libera dal male. Assolutamente questo no.
E invece io so che un po' l'antropologo aborra l'ottica comparativa, cos'è meglio, cos'è peggio, però come ti è sembrato, diciamo, rispetto a qui, un po' che cosa ti ha colpito, che cosa importeresti in Italia del modello cubano?
Io importerei la logica della comunità. Mi ha colpito moltissimo quando la signora che avete intervistato prima ha concluso dicendo che si è sentita supportata dalla sua comunità di amici su Facebook, che è una cosa molto rilevante nell'ambito contemporaneo. A Cuba si lavora molto, e questo è, insomma, un po' il debito, diciamo, della psicoterapia verso l'ideologia, insomma, socialista, nel bene e nel male. Si lavora molto sul concetto di comunità e di gruppo. Non esiste la psicoterapia individuale.
Non c'è la psicanalisi a Cuba.
Non c'è la psicanalisi.
Un posto liberato da questa
C'è la psicanalisi, che cosa che ha, cioè io non dico che ha i suoi pregi e i suoi difetti, però diciamo che la cura non si affronta mai come un evento che riguarda il singolo individuo. e un iter psicoterapeutico si affronta sempre all'interno di un gruppo. Si fa solo psicoterapia di gruppo e i centri di salute mentale sono chiamati centri di salute mentale comunitari non solo perché lavorano dentro la comunità, ma perché cercano di creare una comunità all'interno.
Ma il gruppo è il gruppo famiglia, il gruppo, cioè io arrivo con tutti i miei familiari.
No, 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 il gruppo è il gruppo delle persone che in quel momento sono ricoverate, tra virgolette, perché comunque è un centro diurno, quindi escono la sera, nell'ospedale de Dia, che vengono invitate a essere gruppo anche indipendentemente dal setting terapeutico, dal momento terapeutico, perché per esempio il centro è strutturato su dal lunedì al venerdì, loro dal lunedì al giovedì fanno attività nel centro, il venerdì fanno una gita per esempio con, cioè tutti loro senza i terapeuti, che poi di cui poi raccontano gli esiti lunedì e discutono criticamente cosa ha funzionato nell'uscita di gruppo, piuttosto che cosa è andato storto, chi si è sentito male, chi è stato bene, chi ha partecipato.
Cioè, vanno un giorno al mare, piuttosto che
a un museo, qualunque cosa. Ogni settimana, il giovedì, comunicano al capo dell'equipe terapeutica dove andranno, qual è l'attività che svolgeranno, e poi lunedì, durante la psicoterapia di gruppo, il lunedì mattina si discute l'attività svolta il venerdì. Questo crea una coesione di gruppo e questo dà anche una percezione alla persona che il suo momento di crisi, di qualsivoglia crisi si tratti, non sia una cosa individuale, ma sia una cosa che si condivide con altre persone che stanno vivendo ugualmente un momento di difficoltà e che quindi creano questo senso di percorso comune.
Per tradurlo nel vocabolario, forse nell'esperienza di qualcuno dei nostri ascoltatori, una cosa più vicina a un gruppo di autoaiuto.
Potrebbe essere, però proprio è il modello di ideale, perché il gruppo di autoaiuto ha sempre questo concetto appunto di aiuto, no? Che è esplicito e quindi in qualche modo marca una differenza fra chi viene aiutato e chi si fa aiutare.
Noi
in una
dicevamo,
maniera forte,
quando andavamo io e Danilo Di Termini, sono un alcolista nel gruppo degli alcolisti, quindi in questo modo ci connotavamo un po' troppo, forse.
Sì, c'è una, perché comunque il gruppo di autoaiuto in Italia, forse la differenza più forte è quella, prevede una diagnosi, cioè prevede che uno entri comunque dentro con un'etichetta, e molto spesso i gruppi sono organizzati per etichette.
Certo, noi avevamo il problema dell'alcol, Danilo più di me, Danilo, ma vabbè, questo sì, però è un'altra cosa.
Sì. E invece lì non è così, cioè nello stesso gruppo di persone che appunto hanno in comune il fatto di condividere questa esperienza all'interno di quel centro di salute mentale, però con situazioni diverse.
Dottoressa Russo, ma è affascinantissimo farsi raccontare la visione cubana della salute mentale. Senta, un paio di cose al volo, perché il tempo. Il manicomio, croce del Novecento, ci sono manicomi a Cuba?
Ce n'è uno ancora, c'è un ospedale psichiatrico nazionale che ha in questo momento 2000 posti letto. Ed è un po'.
2000 posti letto.
Sì. Ed è rispetto però ai 4000 di 10 anni fa. Quindi è in lento smantellamento, diciamo. Il problema, diciamo, rispetto allo smantellamento complessivo, è proprio un problema più di carattere economico che ideologico. Nel senso che i medici cubani intendono e vogliono smantellare il manicomio, hanno un'ottica che stanno lavorando, cioè da questo punto di vista un po' come era alla fine degli anni 80 noi, nel senso che il manicomio è un manicomio aperto con dentro laboratori,
quindi in via di superamento.
È un manicomio, diciamo, che si sta sfilacciando già dall'interno, però c'è un problema forte, che è quello della presa in carico da parte dello Stato di queste persone, che molto, siccome sono un po' quello che in gergo prima si diceva, per usare una brutta parola, il residuo manicomiale, no? Quelle persone che magari sono entrate tanti anni fa, sono rimaste dentro per tanti anni, non hanno più una rete familiare forte, non hanno un modo, diciamo, per inserirsi nella comunità, e quindi è difficile pensare a un'alternativa, soprattutto in un paese come Cuba, che ha delle difficoltà economiche forti rispetto a creare dei posti come per esempio delle case famiglia, cioè dei posti di unità residenziali, perché per esempio, ecco, questo a Cuba non c'è. Beh, è proprio un problema carattere.
Che chiameremo una comunità
dove uno, esatto, dove ci sia una residenza, diciamo, vera e propria.
E manca per questioni economiche.
Manca per questioni...
colpa degli Stati Uniti, come diciamo, con approssimazione noi.
Manca per questioni economiche, purtroppo, perché non è possibile per lo Stato sostenere appunto il peso. Per cui lì dove la famiglia non è pronta a farsi carico, almeno per il 40-50% del tempo della persona che è ricoverata, serata purtroppo ci sono ancora i posti letto.
Dottoressa Russo, senta, questione metodologica, come succede a noi antropologi quando facciamo ricerca sul campo, quindi ci immergiamo per comprendere il reale, non si può fare altro, non è che lei, come dire, mi si è innamorata, non dico di un cubano, sono affaresoi, ma del modello complessivo.
Ma cosa glielo fa pensare?
E me ne dà qui una rappresentazione che so, Cicchitto troverebbe discutibile, per dirne una. Cioè, com'è questo rischio, insomma?
Ma io mi sono innamorata sicuramente del modello cubano, ma per un motivo principe, secondo me, che è proprio il fatto che si lavori in equipe. Io sono, adesso approfitto di avere un pulpito da cui dichiararlo, sono un'antropologa che si nasconde nel campo della salute mentale da 8 anni, nel senso che in Italia un antropologo non ha nessuno statuto all'interno del campo della salute mentale. Mentre a Cuba
ho lo stesso problema nella radio, non si preoccupa.
Mentre a Cuba, dove si lavora in equipa all'interno dei centri di salute mentale, un'equipa mista che non ha soltanto tecnici della salute psi, ma che ha anche invece persone che lavorano sull'ambito del sociale, allora sembrava la cosa più naturale del mondo che un antropologo facesse parte dell'equipa terapeutica. Per cui io sono tornata un po' con questo sogno di dire: ma succederà mai che in Italia si capisca che forse anche un antropologo può lavorare nel campo della salute mentale?
Che bella possibilità.
Con questo invito, direi.
Grazie alla dottoressa Connie Russo. Per chi volesse saperne di più della sua esperienza, non so, un gruppo Facebook, un sito istituzionale,
anche
la Bicocca,
allora,
una via di mezzo?
Io collaboro con una cattedra alla Bicocca, quindi sono sulla pagina dell'Università Bicocca, però anch'io sono su Facebook, Connie Russo, mi trovate su Facebook.
Cercatela su Facebook e abbia i nostri ringraziamenti.
E torni a trovarci per le prossime ricerche. Volevo solo dire, per chi volesse millantare una carriera antropologica, basta usare la parola complessità e, come dire, fare le virgolette, il gesto con le dita, è già un primo passo.
Io vado con un brano e poi mi dici che cosa abbiamo mandato in onda, o vuoi dirlo adesso?
Lo dico subito, questi sono i Move, Blackberry Way, perché parleremo di un'iniziativa che si ispira a questa canzone, grazie dalle linee di Termini.
Torniamo noi della Terra Blu, torniamo da Cuba e torniamo a Milano per raccontare una cosa che succede qui a Milano e che si chiama Tutta mia la città.
Che qui tra l'altro è il titolo della canzone dell'Equipe 84 di cui noi abbiamo ascoltato la versione originale.
Voi capite che la sottile psicologia di Danilo Di Termini, che traccia la trama musicale di questo programma dopo essere uscito dal gruppo degli Alcolisti.
Ecco. E dopo l'Equipe 84 abbiamo qui il gruppo Rari Eventi, che quanta popolarità, come dire, ci aspichiamo che sarà la stessa, per raccontarci un evento che si svolgerà questa domenica 13 febbraio. Che cosa succederà a Milano esattamente?
Lo chiediamo a Paolo e a Raffaele, che erano già stati con noi, se non mi ricordo male, a dicembre, per raccontarci quando, con un tram carico di matti, fra le mille virgolette che noi antropologi mettiamo, avevate attraversato Milano in lungo e largo. Buongiorno.
Buongiorno,
se trovo il microfono giusto, li ho aperti tutti, saranno 50.
Buongiorno.
Prego, ecco,
sì,
siamo.
Sì.
Paolo e Raffaele.
Sì, noi appunto abbiamo questa giornata in cui raccontiamo un po' un anno vissuto pericolosamente, quindi tutto il lavoro fatto nell'ultimo anno come gruppo, con le varie attività fatte di sensibilizzazione sui temi della salute mentale, tra cui anche quella del tram che raccontavi.
Voi siete un pezzo del Fate Bene Fratelli, una delle aziende ospedaliere che si occupa della salute mentale dei cittadini milanesi?
Sì, così sembrerebbe.
Sì.
Sì, non sembrate molto convinti, ma
lì ci si trova.
Un piccolo gruppo di matti che curano i matti.
Sì, noi abbiamo questa giornata, siccome bisognava raccontarci un po', abbiamo cercato di farlo in un modo, speriamo, non noioso, nel senso che la giornata avrà vari momenti, prima un po' un racconto delle varie cose che abbiamo fatto, soprattutto poi uno spettacolo teatrale che si chiama Soli, che è uno spettacolo che racconta un po' questa città, la solitudine, anche in modo molto ironico. C'è un momento molto bello sugli happy hour, insomma, sul problema di
la tristezza, la solitudine,
sì, o l'insensatezza della comunicazione, che in qualche modo poi c'entra coi temi della salute mentale, o comunque una ricaduta poi sulle difficoltà di chi vive in questa città. Una sorta poi di momento insieme e un rinfresco a fine giornata.
E tutto questo succede domenica prossima, che è il 13
di febbraio,
una
nello stesso orario, ecco, in cui c'è la grande manifestazione.
Sì, pensavamo anche noi di andare tutti in manifestazione, però purtroppo ci sono degli impegni inderogabili da portare avanti.
Quindi... Sì, noi le date, come sai, in queste situazioni si preparano molto prima. Poi viviamo in un mondo rutilante e qua tutte le cose cambiano all'improvviso, si indicano indignazioni da un giorno all'altro. Ci sono sempre i buoni motivi per indignarsi.
No, a noi fa piacere prendervi.
In realtà, volendo, qualcuno se proprio può anche fare una corsa, va a farsi un pezzo di manifestazione e viene poi con noi a vedersi il teatro, mangiare qualcosa insieme a noi. Insomma, noi questa cosa è possibile, fattibile.
Mi piaceva molto quest'idea così del gruppo Azioni Innovative Territoriali, e un po' l'idea di usare l'evento.
Ci sembra una
come...
sigla, una sigla, infatti... della politica, delle bande armate degli anni 70, il gruppo Azioni Innovative Territoriali.
Cioè, oltre a occupare tram e così così, tipo, cioè, la
fate?
Vostra progettualità più ampia, artistica, dove vi porta?
Sì, il gruppo Azioni Innovative in realtà è, diciamo, la parte appunto più armata, perché è quella più istituzionale. Il gruppo Azioni Innovative è, diciamo, armata tra virgolette, la casa madre da cui un po' tutto è nato, che vede insieme i vari operatori dei 4 CPS dell'SPDC e del laboratorio, che sono tutte strutture del nostro DSM.
Vogliamo svolgere queste sigle per gli ascoltatori.
Oh, santo cielo, ragione. SPDC è il reparto di diagnosi
servizio
e cura,
psichiatrico di diagnosi e cura, il luogo che abbiamo raccontato, dove,
esatto,
a Siracusa è stato per troppo tempo quel signore.
Il laboratorio invece è un centro diurno da cui è nata anche una cooperativa che tra l'altro si occuperà del catering quel giorno, e i CPS sono i centri territoriali, i centri psicosociali di ogni zona,
quello che nel resto dell'Italia, fuorché la Lombardia, si chiama centro di salute mentale. Dovrebbe essere il fulcro in cui si va e si sta quando si ha un problema di salute mentale.
Da questa struttura è stato possibile, all'interno di questo gruppo, costruire invece il gruppo Rari Eventi, che è un gruppo misto operatori e cittadini utenti, che ha scelto un po' la creatività come suo modo d'azione, no Raffaele?
Sì, diciamo che tante cose sono nate da degli spunti così improvvisi, un po' pazzi.
Raffaele, più vicino al microfono.
Più vicino,
sì. Sì, grazie, scusa. Sì, sì,
aspetta,
perfetto. Vai.
E niente, e quindi ogni tanto anche noi andiamo fuori dal seminato, tipo ad esempio Attaccasi al Tram, che è questa manifestazione che abbiamo fatto a dicembre, che sotto la neve, in questo tram, tutti bandati come degli orsi polari.
Il terrore del controllo della TM, quella
sì,
giornata,
tra l'altro,
fate bene fratelli.
Sì, abbiamo girato in lungo e largo per Milano, perché abbiamo fatto dalle 8 quando siamo partiti da Baggio, siamo tornati a casa all'1:30 circa, insomma, quindi abbiamo attraversato il lungo
largo. Alcuni assiderati anche,
sì,
portati, per scongelare poi.
C'erano i com'è che si chiamano le cose di
le bulle d'acqua calda che ci lanciavamo l'un l'altro,
ma neanche quello, ma penso che dentro l'acqua calda c'era anche la grappa, perché
avevamo promesso di non raccontarne in radio.
Ah no, mi è scappato.
Raffaele, approfittiamo della sua esperienza. Si sente molto da cittadino milanese il passaggio di quella frontiera, se esiste, palpabile, impalpabile, di quando uno deve dirsi ho avuto un problema di salute mentale o sto avendo un problema di salute mentale? Si sente il rischio di essere, come dire, marchiati da questo? Lo si può attraversare con più tranquillità?
Ma direi che la risposta è piuttosto pesante, perché le persone che hanno problemi in effetti sono un po', tra virgolette, lasciati dalle persone normali, anche nell'ambito della stessa famiglia. Purtroppo delle volte succede che sono un po' lasciati da soli, abbandonati, e quindi per fortuna che ci sono delle strutture dove ci sono delle persone che tutto sommato si danno da fare per creare anche quei 5 minuti di allegria quando serve, perché insomma sono persone che con dei vissuti, bisogna esserci dentro per rendersi conto sulla pelle degli altri quello che...
E la differenza fra esserci dentro, quindi fra dentro e fuori, è ancora grossa. È ancora grossa,
sì.
È un confine da spezzare in qualche modo.
È un confine che bisognerebbe spezzarlo, e proprio per questo tutte le cose che facciamo prima di tutto con Rari Eventi come gruppo, e secondariamente con le relazioni territoriali.
È una struttura societaria che avete rete che è veramente incomprensibile, il rapporto fra rari eventi,
rari eventi e il gruppo di informazione territoriale.
Però, avremo un blog, anche noi spesso non riusciamo a comprendere, ma ci sta in questo gioco, se vuoi, importante di non mettere i confini netti, no? La nostra scommessa è dimostrare che la salute mentale non è solo un problema, ma può essere una risorsa, in particolare la usiamo come risorsa, la offriamo come risorsa alla città. Una delle cose più importanti che facciamo è che quest'anno poi addirittura raddoppieremo una giornata di manifestazione di piazza il prossimo anno, poi magari la racconteremo più avanti, visto che ormai siamo quasi abitué. È una giornata di piazza, di animazione di piazza, offerta alla cittadinanza, in un momento in cui chi magari è vissuto sempre solo come un problema, invece magari si scopre che non è così un grande problema, ma anzi può offrire lui qualcosa, una risorsa a una città che sembra avere bisogno di più risorse a disposizione possibili.
Ma siete soli a Milano o c'è un po' di lavoro di rete tra i vari centri di salute mentale?
Ma la cosa che ci contraddistingue è che noi lavoriamo ormai a livello dipartimentale, quindi già il primo passo, io che ormai sono 22 anni che lavoro.
Coraggio, grazie, prima o poi finirà.
Prima o poi finirà, ma...
lo dici come una condanna.
No, nel senso che sono stati 22 anni in cui una volta era già difficile a volte comunicare tra un CPS e l'altro, direi che questo è il primo obiettivo che abbiamo raggiunto. Essendo poi dislocati in vari punti della città, ci ha dato improvvisamente negli ultimi anni il senso un po' di invadere la città. Speriamo che con queste iniziative possano essere un po' dei volani per far sì che altre realtà si avvicinino e di poter tessere una rete davvero cittadina anche con le altre aziende ospedaliere, con chiunque abbia delle esperienze. Noi abbiamo, non so se vuoi raccontarla tu, abbiamo avuto un contatto con i Delfini Birichini, che sono un'associazione di pazienti.
Ci mancava.
Ti manca i Delfini Birichini? I nomi sono buffissimi, ma anche perché
noi vogliamo birichino. Sapere tutto chi sono i Delfini Birichini.
Verso Delfino Birichini.
Sono Raffaele? Sono un gruppo di persone che si sono unite con problemi anche loro derivati dalla salute mentale. Di Busto, giusto?
Sì. Di Busto
Arsizio. Si sono riuniti.
Il Delfino è da sempre un emblema di Busto Arsizio.
Sì, certo che c'è il mare, chiaro.
E si sono uniti.
E si sono uniti e hanno inventato questo logo e questo piccolo spettacolino dove ognuno di loro, in un'atmosfera molto surreale, perché si lavorano quasi esclusivamente al buio e si crea proprio un circolo di persone intorno a loro che poi si mischiano all'interno del gruppo e quindi c'è queste esplosioni di commenti, di storie, di personaggi, di situazioni che esplodono nel buio con delle lucine particolari e quindi è una cosa che colpisce molto, sia per le storie che raccontano, perché sono storie vissute purtroppo,
di sofferenza,
di emarginazione e soprattutto da questa bisognerebbe esserci dentro per capirlo. Comunque è una roba che ti lascia il segno.
E che lì loro ci hanno conosciuti e abbiamo nel corso dell'anno messo in scena questa loro sensibilizzazione teatrale. Un po' il teatro e l'arte in genere ci contraddistingue come gruppo, in particolare il teatro, perché poi anche questa cosa verrà un po' raccontata domenica. Noi abbiamo condiviso un'esperienza di teatro, non a caso la regista è la stessa regista che ha scritto
Elena Loni.
Del gruppo di Alma Rosé, che è stata anche lì un'esperienza mista tra operatori e cittadini utenti a fare una cosa insieme. E in qualche modo abbiamo scoperto che il teatro poteva essere una carta per raccontare e sensibilizzare sui temi della salute mentale, magari anche in modo non accademico, non noioso. Insomma, noi cerchiamo di fare delle cose il più possibile anche per divertirci, perché sennò non ci passa più.
Assolutamente, certo. Due questioni. La prima, Sara, io e tutti quelli da Terebro non andiamo a letto finché non abbiamo un contatto con i Delfini
Birichini
per farci raccontare. No, ringraziamo voi, quindi appuntamento a Milano Sabato, domenica,
domenica 13 dalle ore 15 presso il teatro Osoppo, via Osoppo 1 qui a Milano. C'è anche una mail, gruppoazioni.innovative @fbf.milano.it, semplicissimo.
Lavoreremo per la semplificazione.
Paolo, Raffaello, lo abbiamo un gruppo Facebook?
No, però ci stiamo pensando ad aprirci qualche cosa in rete, se anche questo sarà uno degli obiettivi che ci stiamo, su cui stiamo lavorando, insomma è un gruppo che sta crescendo e speriamo abbia lunga strada e tante cose da fare.
L'operazione Tutta Mia la città, appunti, riflessioni sul vivere metropolitano in ogni caso della nostra vita. Grazie a Raffaele, grazie a Paolo.
Io sogno un grande happening, delfini birichini, terra blu a Cuba, in un centro di salute mentale.
Lavoriamoci perché questo è il nostro compito. Sta finendo la terra blu, ma anche questo capita. Torniamo mercoledì come compito istituzionale. Grazie a tutti gli ospiti, grazie alla banda che ci ospita e ci tollera.
Sul sito di Radio Popolare trovate come sempre il podcast della puntata e il nostro Facebook per commenti e tutto, Facebook La Terra è Blu. Grazie a tutti, tra virgolette.